www.radiogio.it e la storia continua. L'importanza di essere in forma. Si diceva che il latte trasmettesse la lebbra, ma ciò non ha nuociuto al successo del formaggio, da sempre presente sulla mensa di ricchi e poveri. I maestri del formaggio. Alle spalle di queste ben conosciute correnti di traffico stava una grande produzione a livello familiare, destinata all'autoconsumo, che sfugge a qualsiasi possibilità di valutazione. Beh, ma che ci lascia chiaramente intuire come i latticini fossero una delle componenti fondamentali dell'alimentazione medievale, a dispetto dei pregiudizi che la scienza medica del tempo nutriva nei loro confronti. Ma se naturalmente chiunque poteva cimentarsi nelle confezioni del formaggio, non tutti riuscivano a ottenere risultati di qualità. Era la professionalità dei magistri formaggeri che facevano la differenza, trasformando quella che era una semplice operazione artigianale di economia domestica nella produzione industriale di latticini in grado di essere apprezzati e commercializzati anche a grande distanza. Essere magistri formaggeri non era un'esclusiva maschile. Avvarcato le Alpi, la fama di quella donna della regione di Bresse, il cui formaggio era particolarmente ricercato e veniva venduto a un prezzo più alto di quello dei colleghi, a causa proprio della sua bontà. Le tecniche di lavorazione non dovevano differire molto da quelle rimaste in uso fino a pochi decenni fa. La sua operazione era quella della cagliatura, che si otteneva lasciando riposare per alcune ore il latte in grandi recipienti con l'aggiunta del caglio. Quella sostanza, cioè, in grado di far coagulare il latte. Esistevano un caglio di origine animale e uno di origine vegetale, ma quello più usato era il primo, che si estraeva dallo stomaco dei lattonzoli di ruminanti, soprattutto capretti e vitelli. Pratica questa risalente all'antichità greca, già descritta addirittura da Aristotele. E stando alle fonti, di largo impiego doveva essere anche il caglio ottenuto dallo stomaco della lepre. Del regno vegetale provenivano altri tipi di sostanze coagulanti, prima fra tutte il lattice di fico, che sappiamo in uso dall'antichità, ma venivano impiegati a questo scopo anche il fiore essiccato del cardo selvatico, i semi di cartamo e il balsamo, una sostanza gommosa prodotta da alcuni arbusti del deserto arabico. Durante questa prima fase, la materia grassa, che tendeva ad affiorare, veniva separata dal resto, che è un'operazione nota come spannatura, e con la crema ottenuta si produceva il burro. Per far questo si usava sbattere la panna con ciotoli di fiume, oppure si agitava energicamente in un recipiente di legno chiamata zangola. E gli stagionati in grotta. Ottenuta la cagliata, questa veniva travasata in un grande recipiente e posta sul fuoco a cuocere. A questo punto in poi le tecniche differivano notevolmente da zona a zona, condizionate dal tipo di materia prima a disposizione e da una tradizione che rimontava indietro nei secoli. La cagliata poteva essere sottoposta a successivi riscaldamenti oppure venire subito filtrata e pressata per estrarre il siero superfluo. La pasta di formaggio, ottenuta era quindi manipolata dal casaro e versata negli appositi stampi, a differenza di quanto avviene ai giorni nostri. La salatura probabilmente era fatta a secco, non sulla pasta. Anche i sistemi di stagionatura differivano parecchio da luogo a luogo e la maturazione poteva infatti avvenire in grotte umide e buie, o al contrario in capanne di legno, luminose e ben areate, dove i formaggi venivano tenuti sospesi mediante corde, distesi su tavolati, adagiati nella paglia o completamente immersi nei chicchi di segale, in modo da rallentare il processo di evaporazione. E le mani di donna. Sull'intero processo vigilava una Magister Formagerius, il quale dosava sapientemente il caglio, i tempi di cottura, il sale necessario, strofinava la crosta, e infine puliva i locali di stagionatura con successive oliature di burro fresco. Secondo la mentalità dell'epoca, doveva avere mani morbide, dal tocco delicato e quasi femmineo, motivo per il quale si preferivano individui giovani, dalle mani ancora poco screpolate dagli anni. In certe realtà, il commercio dei formaggi aveva raggiunto nel 400 dimensioni tali da attirare l'attenzione del legislatore ed era stata messa a punto una precisa normativa per regolamentare lo smercio. Così, ad esempio, a Ivrea la vendita era autorizzata in determinate ore e solo sulla piazza del mercato o ovunque entro le mura, in modo da poterla controllare con facilità e far pagare al negoziante la gabella relativa. Era tollerato, tuttavia, un piccolo commercio al minuto nei borghi fuori dalla porta. I rivenditori erano inquadrati, come tutte le professioni, in una corporazione con i medesimi privilegi e oneri delle altre. Così, membri dell'arte o corporazione dei formaggeri dovevano offrire in occasione del palio, che si correva a metà agosto, un telo di lana. www.redigio.it e la storia continua.